Nel canto della misericordia di Dio, che con le parole del Salmo 135 abbiamo condiviso, c'è anche la storia di questa famiglia, la famiglia di Abramo e Sara, che è molto interessante per la spiritualità coniugale e familiare. La famiglia di Abramo e Sara è, come si dice oggi, una famiglia aperta. Aperta secondo i canoni antichissimi ai quali i nomadi obbedivano, secondo i quali chi capitava alla tenda era meritevole di essere accolto perché inviato di Dio. E anche, come vedremo, per una preoccupazione che non si limitava al proprio bene, ma si faceva carico degli altri. Ecco, la scena dell'incontro di questi tre viandanti nell'ora più calda del giorno presso il querceto di Mamre diventa allora l'icona biblica dell'ospitalità come sacra e diventate il soggetto della famosa icona di Rubliev che noi abbiamo davanti ai nostri occhi e ci accompagna in ogni cammino annuale. Dunque, immaginiamo, se volessimo dare un po' di, come dire, attesa, di suspense alla lettura, potremmo omettere il primo versetto, perché già ci dice che è il Signore che appare ad Abramo. Immaginiamo che non lo si dica e che lo si deduca e lo si riconosca attraverso gli occhi e l'intuito di Abramo e Sara. Comunque si dice: Abramo alza gli occhi e vede tre uomini in piedi presso di lui. E secondo, dicevamo prima, il codice della vita nomade, Abramo interpreta e riconosce in quei tre lo stesso Dio che fa loro visita. È un'apparizione dunque del Signore, è una teofania. Tant'è vero che da subito Abramo riverisce, si inchina, cioè si comporta con quel dovuto con cui ci si avvicina a Dio stesso. Corse all'ingresso della tenda, si inchinò fino a terra e disse: Signore mio, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare senza fermarti presso di me. Naturalmente Abramo coinvolge Sara e tutta la famiglia. La famiglia è composta dagli uomini e le donne di casa. I servi erano membri della famiglia, non è ancora arricchita dal dono di un figlio. O meglio, Abramo aveva trovato un'altra via per diventare padre attraverso la schiava Agar, che secondo il codice delle norme del tempo, in quanto appartenente alla moglie legittima, poteva anche dare un figlio, ma non era il figlio della promessa, il figlio che Abramo attendeva da tempo. È una scena tipica di famiglia che coinvolge la coppia Abramo, Sara, la loro casa, i loro beni, la tenda intera, tutto quanto una famiglia in quanto tale può dare. Ecco che non siamo lontani in questa visuale dell'ospitalità dalle parole di Gesù, che ci insegnano a coniugare l'amore di Dio con l'amore del prossimo. Cioè, comprendiamo, i tre sono tre viandanti. Nel gesto di Abramo che li accoglie e li serve, sa di rendere il proprio culto a Dio. Quindi vediamo che l'amore di Dio si coniuga a quello per il prossimo, la parabola del Samaritano. Ricordiamo, qualunque cosa avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Ecco, quindi già, no, sul fondo leggiamo e cogliamo l'insegnamento che poi sarà di Gesù. Dunque la famiglia di Abramo e di Sara ci fa da specchio. È importante essere una famiglia aperta, aperti a Dio stesso. E quindi non si tratta soltanto di un aneddoto, di una storiella, di un racconto che ci fa capire qualcosa dei nostri progenitori, padri nella fede, ma ci fa da specchio, diventa un po' un prototipo, no? Un cliché, come ce ne sono tanti nel racconto della Genesi. Ecco, senza sbilanciarci, ecco, troppo sulla storicità di questi racconti, che sono piuttosto preistorici, no? Però certamente hanno un altissimo valore simbolico. Come dire che quello che noi pensiamo di tirare insieme, di diventare, di progettare, certo risponde a un giusto diritto, desiderio, a una giusta attesa di autonomia e di intraprendenza e di inventiva, ecco, però si colloca su questo fondale che già è già dipinto. Ecco, e quindi abbiamo questi cliché, se ne vogliamo, questi stampi, potremmo dire, ai quali, se vogliamo, possiamo attenerci pur nell'esercizio di una sacrosanta autonomia. Ci fa da specchio. Pensiamo a quante sono urgenti le forme di accoglienza e di ospitalità che la famiglia oggi è chiamata a prestare. Ecco, come risposta alle diverse e tragiche forme di povertà che ogni tempo presenta alla generosità nostra, e che hanno bisogno di un pronto soccorso o di una cura permanente. Quante volte il Papa insiste sui debiti, il dovere dell'accoglienza, e per intanto ha affidato le famiglie dei profughi alle parrocchie, ma arriverà poi anche ad affidare qualcosa, a dare qualche piccolo compito a tutti, famiglie in testa, che sono proprio deputate a questo, all'accoglienza, perché di accoglienza vivono e sull'accoglienza fondano. E quindi un'attualità sempre provocante di queste pagine bibliche, un'attualità che si manifesta e si ripropone nelle pieghe e nelle piaghe del vissuto contemporaneo. Poi la famiglia di Abramo e Sara ci diventa e maestra, ci insegna anche un'altra cosa che segue, ci viene detta nelle pagine che seguono quella che abbiamo ascoltato dal capitolo 18, in quella bellissima preghiera di intercessione che Abramo per 6 volte indirizza al padre per la sorte di quelle città, Sodoma e Gomorra, che stanno per essere distrutte. E quindi è un'apertura quella della famiglia di Abramo e Sara, non soltanto nei confronti degli ospiti immediati più prossimi che bussano alla porta, alla loro tenda, ma anche nei confronti dei cosiddetti lontani, ecco, interessati alle sorti del mondo intero. Quindi una famiglia non chiusa nel proprio piccolo cerchio, non assorbita e stordita dalle preoccupazioni, anche gravi, perché qui si tratta di assicurarsi una discendenza, e il figlio non è ancora arrivato, il figlio della promessa. Tra le due donne, Sara ed Agar, sono sorte come dire, delle conflittualità. Abramo si è trovato a dover scontentare una per dare retta all'altra, gelosie tra come dire, padrona e serva, e problemi anche, ecco, quindi questioni grosse. Non è una famiglia, capite, del Mulino Bianco, dove le preoccupazioni restano fuori casa. E allora la preghiera di intercessione di Abramo diventa uno specchio nel quale a nostra volta possiamo e dobbiamo una volta ancora guardarci. E ecco l'anima universalista, missionaria, umanitaria della famiglia credente. Abramo agisce come capo clan, come capo famiglia, e come prima ha dato disposizioni alla moglie e a quelli di casa per servire bene gli ospiti, adesso come capo clan si fa carico a nome della sua famiglia della sorte di quelle città che stanno per essere distrutte, condannate dalla loro condotta corrotta. Ecco, sappiamo oggi quanto la famiglia sia circondata da un mondo che ha le caratteristiche di Sodoma e Gomorra. E la Bibbia cosa ci dice? Che più che abbandonarci a riflessioni sterili e a così invettive e a facili giudizi oppure alla desolazione, Abramo e Sara ci insegnano a prenderci cura, ad assumere il senso della responsabilità sotto forma di preghiera e di intercessione, anzitutto la preghiera che ha un contenuto universale, e poi anche organizzando quell'orizzonte educativo nel quale la famiglia cresce, nel quale fa crescere i suoi figli e nel quale trovi i propri scambi con altri uomini, donne di buona volontà, famiglie per la vita, e che si mettono insieme a servizio del bene. Ecco allora che il progetto di coppia e di famiglia non è la creazione di quel nido confortevole, di quel rifugio, di quella nicchia no, che ripara dalle correnti d'aria, ma è un progetto che si apre ai bisogni degli altri, alla solidarietà, alla responsabilità sociale e politica, e diventa la famiglia seminario di vocazioni all'impegno. I vescovi nella Relatio Finalis del Sinodo Straordinario dell'ottobre scorso usano delle parole molto belle: la famiglia come palestra di virtù umane e cristiane, come riserva di capitale sociale. Riserva di capitale sociale. Ecco la dimensione pubblica della famiglia, non solo nel senso che attraverso la procreazione arricchisce di figli la famiglia umana, ma nel senso di farsi carico, ecco, del bene di tutti. Poi la famiglia di Abramo e Sara è anche un ponte gettato nella storia, perché attraverso la loro discendenza, la loro generazione, per intanto legale, giuridica, no? Attraverso la maternità della schiava e di qui a poco, a un anno, da un anno con l'altro, attraverso la discendenza diretta assicurata dal figlio Isacco, un ponte gettato nella storia, la storia alla quale apparteniamo tutti noi, Gesù, figlio di Abramo, noi cristiani, il nuovo Israele, inseriti in questa discendenza, per cui Abramo è padre di tutti i popoli, islamici, ebrei, cristiani. Capite di quanto sia attuale questo spunto e quante fatiche in meno l'umanità farebbe e quanti guai in meno si troverebbe a dovere purtroppo riscontrare se si facesse capo a questa ascendenza comune. Ecco, quindi è in gioco il futuro dell'umanità. È un ponte non soltanto gettato tra tre generazioni, quella del padre e quella dei nipoti attraverso il figlio, ma è un ponte gettato sul futuro di Israele e dell'umanità intera. E veniamo finalmente a Isacco. Ecco, il figlio nel senso più pieno di Abramo e di Sara, che è il punto di arrivo di una lunga attesa, di una lunga preparazione, quindi motivo di grande festa. Ma immaginiamo, è anche una sorpresa, un arrivo improvviso, nessuno più lo aspettava. C'era già un figlio, quello che aveva dato Agar, attraverso quella che oggi si chiamerebbe la pratica dell'utero in affitto. padrona, diventava madre di ciò che era generato dal marito attraverso la schiava. Insomma, è una nascita questa che, per quanto attesa, scombussola gli equilibri precedentemente stabiliti. Sara concepì e generò un figlio ad Abramo già vecchio nel tempo che il Signore aveva programmato. Abramo al figlio partoritogli da Sara mise nome Isacco. E Sara commentò: Dio mi ha voluto far ridere di gioia e chiunque lo saprà gioirà con me. Poi soggiunse: chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara avrebbe allattato dei figli? Gli ho dato un figlio nella sua vecchiaia. Immaginiamo lo stupore, la gioia, ma anche l'imbarazzo di fronte a questa novità. Cambia infatti il rapporto di equilibrio, che era molto instabile, molto fragile. Per non dover dividere l'eredità del figlio con quello del figliastro, Sara chiede un grosso sacrificio ad Abramo, quello di ripudiare, di allontanare Agar e il suo figlio. E Abramo, per amore, farà questo. Ecco, vedete, quindi Isacco è motivo di grande festa, ma potremmo anche dire uno scherzo di Dio. Ecco il doppio significato del nome che Isacco porta, che in ebraico vuol dire il sorriso di Dio. Egli, Dio, come soggetto, ride. Era tipico, no, in Israele dare ai figli un nome che in qualche modo avesse Dio come soggetto, perché i figli erano pensati, vissuti come doni di Dio. E allora, per esempio, Ismaele vuol dire Dio ascolta, sappiamo, Emanuele, Dio con noi, e via di seguito. Isacco, egli, Dio ride. In che senso ride? Ride compiaciuto, ride benevolo, annunciando un lieto evento. Ma anche ride, capite, un po' in modo sornione, un po' ironico, il sorriso sotto i baffi. Ironico e affettuoso al tempo stesso, come dire quando davanti a un problema imprevisto, adesso voglio ridere, vediamo come te la cavi. E poi questo nome, questo doppio senso che il nome Isacco e quindi il sorriso di Dio, no, assume, fa un po' da contrappunto ironico al riso incredulo sia di Abramo che di Sara davanti alla promessa precedentemente fatta. Perché adesso Sara poi e Abramo daranno il nome di Isacco e Sara commenterà: Dio mi ha voluto far ridere di gioia, ma all'annuncio degli ospiti tra un anno diventerai madre, aveva riso in modo così ironico. Non potrà essere incredulo. Ecco, Dio quindi ci educa ad essere servi e mai padroni della procreazione e del mistero della vita. Ecco, quindi vedete il volto di un Dio che si rivela in Isacco, nella vicenda di Abramo e di Sara, simpaticamente benevolo, un Dio che ci ama e d'altra parte scherza anche con noi. Ma questo non soltanto nella maternità e nella paternità, in tutti gli avvenimenti è possibile vedere il volto simpaticamente benevolo di un Dio che, mentre ci ama ed è custode, è generoso nel provocare e procurare la nostra gioia, anche ci mette in gioco, ci mette alla prova. Ma anche il figlio atteso e cercato, questo vale tanto più per un figlio non atteso e non più cercato, ma anche il figlio atteso e cercato è un dono che da una parte allieta e dall'altra sorprende. ci allieta perché ci conferma la grande delega della procreazione, è un prolungamento di noi che ci rappresenterà nel mondo anche quando non saremo più, ma è sempre una sorpresa, non solo per la novità che porta in sé, ma anche perché è una provocazione per quell'uomo e quella donna, un invito a crescere in umanità, in generosità, a mettere in gioco e attivare le capacità educative, di accoglienza, di dedizione, di sacrificio. E noi sappiamo che i doni di Dio non sono mai solo delle elargizioni di benessere, mai soltanto il puro e semplice oggetto di un desiderio appagato, i doni di Dio. Dio è il grande educatore e ci fa sempre dei regali educativi che ci conducono sempre più fuori dal nostro recinto istintivo di autoprotezione, di comodità. Perché Dio sa bene che questo è il nostro bene vero, e cioè che si arrivi a capire che siamo tanto più grandi quanto più cresciamo nella capacità di farci dono.